Abbiamo visto nella scorsa puntata che l'irrazionalità razionale consiste nella decisione di selezionare attentamente l'informazione politica acquisita perché sia in linea e in accordo con le proprie convinzioni. Quindi consiste nel non esporsi a fonti eterogenee di informazione e a non approfondire la conoscenza di punti di vista diversi dai propri. In un certo senso, l'irrazionalità consiste anche nel non analizzare rigorosamente le informazioni che si posseggono, alla ricerca di eventuali contraddizioni o di incrinature nel proprio punto di vista che troveremmo solo se ci impegnassimo. Il motivo per cui è praticamente razionale essere cognitivamente irrazionali consiste nel fatto che, diversamente da quello che si potrebbe pensare a prima vista, non è la ricerca della verità la principale molla che ci spinge a cercare informazioni politiche. Chi è interessato ad avere queste informazioni di solito è spinto da altre motivazioni, che possono rientrare sotto la bella etichetta di ricerca della felicità, nel senso di un benessere privato, tutto privato, non politico, che si manifesta nel trarre conforto dalla conferma delle proprie opinioni e in particolare dalla conferma che la nostra simpatia per una parte politica è ben fondata. Noi facciamo questo e stiamo bene, ed è per questo che molto spesso assumiamo e cerchiamo informazioni politiche. Quando dico noi, naturalmente mi riferisco a una minoranza consistente della società che è interessata alla politica. Tuttavia, ci sono dei rischi di fraintendimento nella tesi dell'irrazionalità irrazionale, che vengono chiariti da Somin a pagina 137, dove leggiamo nella terza riga: l'irrazionalità razionale non richiede che si creda realmente di avallare posizioni non corrette, ma indica soltanto la decisione di non compiere alcuno sforzo per valutare scrupolosamente le proprie posizioni in maniera imparziale. Quindi uno che è razionalmente irrazionale in politica non è convinto di credere cose false, non è affatto convinto che la sua posizione non sia corretta. Tuttavia, non potrà mai sapere davvero e con prove certe che la sua posizione è corretta fino a che non compie qualche sforzo per valutarla scrupolosamente, ma è proprio questo sforzo che egli ha razionalmente deciso di non compiere. Razionalmente perché l'utilità attesa di questo sforzo per la sua felicità personale è negativa. Naturalmente questo accade non solo in politica. L'esempio che fa Somin in questo fine paragrafo riguarda un attore che è Harrison Ford. L'autore sostiene di credere, di essere convinto che Harrison Ford sia un bravo attore. Ora, tutti noi, almeno di una certa età, abbiamo amato Harrison Ford per alcuni film di Indiana Joe e altri, dove aveva proprio da Star Wars in poi, crescendo da ragazzo, è diventato vecchio, ormai tira sugli 80, ma Harrison Ford, che io sappia, ma indicatemi qualche film in cui si possa dimostrare che sbaglio, ha avuto due sole espressioni, una estremamente seria e preoccupata e un'altra in cui accenna un piccolo sorriso, come per esempio in Indiana Joe quando estrae la frusta e poi alla fine si scoccia di questo duello con la frusta, estrae la pistola e spara al suo interlocutore. Due espressioni. difficile dire che sia un grande attore, però può piacere. Allora, Somin, credo, finge di ritenerlo un grande attore e dice: una persona può ritenere che le proprie idee siano corrette pur sapendo che non ha compiuto alcuno sforzo per indagare più a fondo l'argomento in questione o per riflettere su di esso in modo rigoroso. Praticamente non c'è nessuno che non coltivi, almeno su alcuni temi, idee di questo tipo. Per esempio, io penso che Harrison Ford sia uno dei migliori attori del mondo, nonostante che mi difettino le competenze specialistiche per studiare un film. Non ho nemmeno indagato su ciò che pensano in proposito esperti critici cinematografici, né confrontato rigorosamente le sue interpretazioni con quelle dei suoi colleghi e nemmeno visto tutti i suoi film. Pur riconoscendo che potrei cambiare idea se studiassi la questione più in dettaglio, penso che il costo di farlo, ecco la razionalità pratica, sarebbe maggiore del beneficio e probabilmente manterrò la mia opinione, anche se, lo ammetto, non è suffragata da molte informazioni, ma io non le cercherò. Quanti sono gli esempi, i casi in cui noi abbiamo opinioni su pittori, su film, su attori, su luoghi del mondo, su situazioni politiche di paesi in cui siamo stati 5 giorni come turisti, poi torni da Cuba e dici: ma tu non parlare di Cuba, io l'ho vista Cuba. Ma ragazzo mio, ha visto anche l'Italia. Sei qui da almeno 50 anni che vedi l'Italia e quello che dici è una sciocchezza infinita. Non puoi allora tornare dopo 5 giorni da Cuba e dire: io l'ho vista. Eri partito con 3 o 4 idee, te le sei orgogliosamente, gelosamente tenute da parte. Anch'io sono stato a Cuba, anch'io l'ho vista, ma ho tartassato tutte le persone con cui stavo, il tassista, il padrone di casa, anche con un piccolo rischio personale, perché volevo sapere qualcosa di più e di diverso dai pregiudizi, necessariamente giudizi dati in anticipo, con cui ero arrivato là. E questo perché ero interessato, per motivi miei, a una situazione politica e sociale come quella cubana. Ma su Harrison Ford? Perché dovrei buttare via il mio prezioso tempo per sapere se è o no un bravo attore secondo parametri oggettivi, quando i miei sforzi cognitivi oggi pomeriggio riguarderanno esattamente il tipo di erbe che frullerò nella tagliata che mi farò questa sera, per la tagliata che mi farò questa sera sul balcone? Vedete, è razionale essere irrazionali su moltissime questioni, irrazionale essere ignoranti e anche irrazionali. Solo che il punto è che le questioni su cui decidiamo di essere razionalmente irrazionali in molti casi riguardano solo noi stessi. Se la mia tagliata questa sera diventerà piuttosto cattiva perché avrò messo troppo timo, e il timo è un sapore che distrugge tutto, l'ho imparato a mie spese, perché non avevo voglia di acquisire informazioni e allora l'ho fatta così, con tutte le erbe officinali che trovavo sul balcone, nel mio giardinetto microscopico, ma in questo periodo molto ricco di erbe. Ho danneggiato solo me. Ecco la differenza specifica dell'ignoranza politica e anche dell'irrazionalità politica. Queste due caratteristiche combinate assieme, come abbiamo visto, e che quindi toccano tutti, sia gli informati che i disinformati. I disinformati perché sono ignoranti, gli informati perché sono cognitivamente irrazionali. Queste due forme di irrazionalità e ignoranza danneggiano tutti, perché il voto è diverso dalla scelta degli aromi da mettere sulla tagliata. Il voto ha effetti pubblici. Certo, il voto di ciascuno di noi a piccoli effetti pubblici, ma l'aggregazione di tutti i voti individuali, se sono governati dall'irrazionalità e dall'ignoranza, possono portare certi signori con i baffetti o con i baffoni al potere. E ogni riferimento a al secolo scorso, al tragico Novecento, con i suoi Hitler, i suoi Stalin e i suoi Mussolini, è puramente voluto, perché i voti cattivi in una democrazia possono portare anche alla distruzione della democrazia. Puoi scegliere qualcuno che la democrazia non la ama per niente, e questo anche sulla base di un cattivo giudizio. Bene, possiamo ora affrontare un paragrafo che non ci sorprenderà, perché parla dell'ignoranza razionale e del ruolo dell'interesse per la politica. Abbiamo già visto che l'interesse per la politica, e quindi il piacere che dà ad alcuni l'informazione politica, è una causa rilevante di informazione politica per chi ce l'ha, anche se poi viene manipolata male. Ora, in questo paragrafo, che è facile intellettualmente, non richiede grandi sforzi, però è interessante per un motivo. Perché finora Somin ha operato un ragionamento piuttosto astratto, direi quasi a priori, ma adesso tira fuori l'artiglieria pesante, cioè racconta le indagini empiriche, riassume alcune indagini empiriche degli scienziati politici che hanno permesso di confrontare l'interesse per la politica con altre possibili cause di conoscenza politica. E salta fuori quello che lui si attendeva, vale a dire che l'interesse per la politica è di gran lunga la variabile che ha maggiore peso sulla quantità di informazione politica che le persone acquisiscono. Dice infatti, a pagina 137, le teorie dell'ignoranza razionale e dell'irrazionalità razionale non predicono che i cittadini eviteranno totalmente di acquisire conoscenza politica. Piuttosto implicano che la conoscenza acquisita, lo scopo di votare, sarà scarsa o addirittura nulla. Conseguentemente, è lecito attendersi che ciò che determini in maniera più rilevante la conoscenza politica sia il suo valore di intrattenimento. Finora abbiamo usato il termine felicità personale, ma valore di intrattenimento è un bel termine, chiaramente sociologico, o qualche altra ragione non collegata al voto. Per esempio il fatto che qualcuno campa di politica e deve saperne, un giornalista o un politico. Questa predizione è confermata da studi che mostrano come la causa della conoscenza politica di gran lunga più potente sia il livello di interesse per la politica di chi risponde ai sondaggi, alle inchieste. Tenuto conto delle altre variabili suscettibili di influenzare la conoscenza politica, quali bla bla bla, dopo le leggiamo, vediamo che l'interesse per la politica ha un effetto sulla conoscenza politica che è di gran lunga maggiore di praticamente qualsiasi altra variabile. E quali sono quelle altre variabili che incidono sulla tua conoscenza politica, ma poco, non così tanto come l'interesse per la politica? La razza, sei bianco o nero, essere bianco o nero in America ha la sua importanza, i neri votano meno, si interessano di meno, anche se le cose sono molto cambiate. Si pensi solo alla presidenza di Obama. Il genere, sei uomo o donna, gli uomini hanno maggiore conoscenza politica. Non è che sia un bene questo, non è affatto un bene, anche perché il tipo di conoscenza politica che hanno gli uomini è anche lui, anch'esso determinato, come sappiamo, dal valore di intrattenimento e così via. Comunque, questa è una variabile importante. Il reddito, l'esposizione a varie forme di media, l'istruzione. Hai una laurea, un diploma, hai fatto la quinta elementare, sei completamente analfabeta. Bene, queste variabili assieme ad altre possono contare e trovate poi una bella tabellona a pagina 138 che sicuramente compulserete con grande attenzione, ma alla fine si scopre. E la conclusione, la tabella era pagina 139, in fondo pagina 139 cosa scoprite? Alla luce anche della tabella, che la schiacciante preponderanza dell'interesse per la politica sulle altre variabili fornisce qualche conferma della teoria dell'ignoranza razionale. i cittadini che acquisiscono le informazioni politiche sembrano farlo principalmente perché si tratta di un bene di consumo personale piuttosto che allo scopo di contribuire al bene pubblico di un elettorato informato, perché, come ricorderete dalle elezioni precedenti, avere a disposizione un elettorato informato è un bene pubblico. Un elettorato informato produce cose buone per ciascuno di noi, vale a dire buoni governi che prendono buone decisioni. Ma per quale motivo io Sempronio, dovrei farmi un mazzo così per contribuire alla creazione di questo bene pubblico? No, io faccio lo scroccone, non mi informo per niente, lo faccio solo per mio piacere. La sola variabile che compete con l'interesse per la politica, che sembra avere un effetto lontanamente paragonabile all'interesse per la politica nell'acquisire conoscenze politiche, è il livello di istruzione. Questo non ci sorprende, i laureati ne sanno di più di chi ha la quinta elementare. Conclusione molto mesta. Finora la persistenza dell'ignoranza politica razionale indica che quest'ultima probabilmente non ci abbandonerà nel prossimo futuro. La predominanza dell'interesse per la politica come principale causa della conoscenza politica, e sto leggendo le ultime righe di pagina 140, la predominanza dell'interesse per la politica come principale causa della conoscenza politica getta luce anche sui pericoli dell'irrazionalità razionale. Se la maggior parte dei cittadini che acquisiscono informazioni politiche lo fa principalmente per ragioni diverse dalla ricerca della verità, è difficile che ci si possa aspettare che le informazioni siano poi analizzate in modo razionale e imparziale. Bene, adesso che abbiamo visto che l'ignoranza e l'irrazionalità politica ci sono e sono in un certo senso ineliminabili almeno nel prossimo futuro, resta un problema pratico che sfida sia gli scienziati politici che i filosofi della politica. Che fare con l'ignoranza politica? Che fare per far funzionare la democrazia quanto meglio possibile in presenza di una dose ineliminabile di ignoranza e irrazionalità dei cittadini e degli elettori? Affronteremo questa domanda nelle prossime puntate.